Radio dalla parte del torto. La voce di chi non ha voce, tutti i giorni, tutto il giorno. Su www.dallapartedeltorto.org.
Messico e bufale, ovvero informazione, disinformazione, verità, manipolazioni e potere ai raggi X.
Messico e bufale, io sono Marco De Lindemann e vi terrò compagnia con una nuova collezione di spettacolari e mirabolanti magie provenienti dal magico mondo del web. Magie che però a tutti gli effetti sono bufale, altrimenti non parleremmo di Messico e bufale. Allora, cominciamo con un ospite illustre. Questo ospite illustre è un senatore della Repubblica che risponde al nome di Simone Pillon. Ne avrete sicuramente già sentito parlare per la sua particolare dedizione ai temi dei diritti civili e dei nuovi diritti civili in particolare, con particolare riferimento alle diversità di genere. Ora, cosa c'è? C'è che il nostro senatore, incidentalmente, non riesco e forse non riuscirò mai a spiegarmi come sia diventato tale, ma vabbè, il mondo è bello perché è vario, anche se lui forse non è tanto d'accordo. Comunque, dicevo, il nostro senatore, nostro si fa per dire, E che cosa fa? Pubblica uno dei suoi tanti post a commento del recente festival di Sanremo appena concluso. Ovviamente non dal punto di vista musicale, ma dal punto di vista spettacolare e dei contenuti. E fin qui ci si è esercitato tutto il mondo, non ci sarebbero problemi. Il problema nasce, e per questo ha pieno diritto di cittadinanza questo post nella nostra trasmissione, perché il suddetto senatore fa questa affermazione. Lo so, abbiamo problemi molto più seri, ma quelli sono pur sempre soldi pubblici e non possono essere usati per promuovere le false ideologie di parte. Le false ideologie di parte, il senatore le indica un po' più sopra e le definisce follie gender. Perché il massimo evento musicale italiano deve diventare anno dopo anno una sorta di ossessivo gay pride? Sarebbe facile giocare con la parola ossessione per stabilire chi è più ossessionato e chi meno. In ogni caso, va detto che il megafono per le follie gender. La parola gender in inglese vuol dire genere, inteso genere come genere sessuale, maschio, femmina, altro. Le follie gender in realtà sono quelle che hanno inventato letteralmente dal nulla personaggi come Simone Pillon, nel senso che loro amano molto spesso riferirsi alla cosiddetta ideologia gender, che è una cosa che non esiste. Nessuno ha mai codificato, teorizzato, pubblicato alcunché che avesse come oggetto, a parte per contrastare questa cosa che però non esiste, una ideologia o un sistema di regole, qualcosa che possa essere anche lontanamente definito ideologia, e tantomeno per propagandarla, che avesse a che fare con l'omosessualità, perché è di questo che in realtà si parla. Si parla di omosessualità e di orientamento sessuale. In pratica, solo il parlare di omosessualità e di diritti civili collegati a questa condizione umana pare sia l'espressione di una ideologia che loro hanno battezzato, che questi signori un po' fobici probabilmente hanno definito ideologia gender, cosa che, ripeto, dal punto di vista filologico, letteralmente non esiste. Comunque, le false ideologie di parte, a cui accenna il nostro, sono quelle che sarebbero promosse dalla semplice esibizione, manifestazione della propria identità sessuale e di genere. Ho l'impressione che siamo un po', come dire, in difficoltà con la percezione della realtà, ma vabbè. Probabilmente è questione di gusti. Non è la prima volta che nel web, in particolare nei siti giornalistici presenti sul web, compaiono attacchi, articoli diciamo molto critici, ma anche attacchi riguardanti il neonato governo Draghi. Ora, escludendo ogni discorso legato alla simpatia o antipatia verso il personaggio o verso tale governo, e sul piano strettamente informativo si osserva già che una tendenza non legata, fra l'altro, a origini direttamente collegate con l'opposizione politica a quel governo, ma si osserva la tendenza a collegare nei titoli delle notizie, e poi tutti sappiamo che i titoli sono il 99% dell'articolo, nell'attenzione media della gente. Nei titoli, dicevo, si collega il nome di Mario Draghi a dei fatti che poi non sono collegati o collegabili, ma proprio tecnicamente, non sto parlando di opinioni, ma di fatti, di cronologia dei fatti, non sono collegabili al nome di Mario Draghi né al suo governo. E posso fare l'esempio di una non notizia che suonava più o meno come Draghi abbassa le pensioni. Poi andando a leggere si scopriva che entra in funzione da marzo un decreto fatto precedentemente, quindi quindi su cui Mario Draghi non ha nessun tipo di responsabilità, che non abbassa tout court le pensioni, è una semplificazione al limite della mistificazione, ma fa ben altro, cioè applica un criterio automatico. Si tratta dell'applicazione di un criterio automatico previsto da una legge se non ricordo male, del primo governo Conte addirittura. E in qualche caso porta a riduzioni, ma delle pensioni, ma stiamo parlando delle pensioni più importanti dal punto di vista dell'importo. E questo, diciamo, è solo un esempio, ma ce ne sono anche altri. L'ultimo caso che mi fa pensare a questo tipo di tendenza mediatica riguarda questo avvenimento, praticamente richiesta da parte del Ministero dell'Economia e Finanze di una consulenza alla società McKinsey con la quale si tendeva a, da parte del Ministero, a ottenere una visione d'insieme di quelli che sono i parametri e i contenuti che altri paesi hanno adoperato, scusate, per redigere i loro recovery plan, i loro progetti da collegare al recovery plan e da finanziare tramite il Recovery Plan Next Generation EU. Che significa? Significa che avendo fra l'altro pochissimi giorni per far uscire il piano definitivo e presentarlo all'Unione Europea, hanno deciso al Ministero di ricorrere a questa base informativa attraverso una consulenza. Consulenza che peraltro è uno strumento quasi quotidianamente utilizzato dalle varie amministrazioni dello Stato. È scoppiato un caso su questo, è scoppiato un caso, ripeto, al netto di qualsiasi atteggiamento si voglia avere nei confronti della persona o del governo Draghi, ma i fatti però sono fatti. È scoppiato un caso, innescato non solo da Fratelli d'Italia, che ne ha fatto un'interrogazione parlamentare, ma anche da sinistra, anche da quella parte di sinistra che legittimamente non si riconosce e si colloca all'opposizione del governo Draghi. In particolare si è distinta in questo Radio Popolare, che praticamente hanno ipotizzato uno scandalo, cioè come se si trattasse di una abdicazione da parte delle pubbliche amministrazioni e del Ministero dell'Economia in particolare alle proprie funzioni di governance del recovery plan. Come abbiamo visto, si tratta della richiesta di un supporto informativo. L'informazione e l'opposizione sarebbe bello che si basasse però su fatti reali, non su così, su fatti io penso che perché penso che dietro ci sia. Non è da paese adulto, scusatemi, non è da paese adulto. Altro esempio di questa nuova tendenza del magico mondo del web sono alcuni post che si trovano facilmente su Facebook e frequentemente, che hanno in comune appunto la collegare Draghi suo governo con alcuni aumenti, in particolare quello della benzina e quello dei tabacchi. Questi due aumenti vengono dalla legge finanziaria pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 30 dicembre 2020. A quel tempo era in carica il governo Conte 2. Ora non si vuole entrare naturalmente qui sulle ragioni per cui questi aumenti sono stati introdotti, ma è interessante notare che viene molto disinvoltamente in questi post su Facebook associato il nome di Draghi a una decisione che non è di Draghi. Magnum di bufale che sono che hanno per oggetto il Covid-19 e dintorni. Eh sì, perché continua a essere un mare magnum e da questo mare abbiamo estratto alcuni pesciolini. Queste bufale sono sempre piuttosto ingenuote, però si vede dal numero di replicazioni, dal numero di like che prendono, che pare che ancora funzionino. Ora, su chi funzionano, lasciamo perdere, perché non vorrei cominciare a fare sociologia d'accatto, che non mi compete e non mi interessa. Si parla sempre da un punto di vista mediatico. E dal punto di vista mediatico ci eravamo già occupati di una serie di bufale che aveva come oggetto in varie varianti la pretesa questione del compenso, che come abbiamo identificato non esiste, maggiore per gli ospedali se un decesso o un ricovero è per Covid-19 o per altre patologie. E a questo va aggiunto una nozione. per ulteriormente rimarcare quanto è assurda questo filone di bufale. In Italia è l'Istituto Superiore di Sanità che definisce le priorità e le regole, i protocolli in base ai quali si definisce decesso per Covid-19 un evento luttuoso di questo genere. I criteri sono pubblicati sul sito ufficiale dell'Istituto Superiore di Sanità e sono ripresi direttamente da documenti dell'Organizzazione Mondiale della Sanità e fatti propri, sono i seguenti. Decesso occorso in un paziente definibile come caso confermato microbiologicamente con tampone molecolare di Covid-19. Presenza di un quadro clinico e strumentale che suggerisce la patologia Covid-19. Assenza di una chiara causa di morte diversa dal Covid-19. E qui, per capirci, diciamo subito, non basta l'età avanzata. Assenza di periodo di recupero clinico completo tra la malattia e il decesso. Quindi, soddisfatte tutti questi criteri, si assume che un decesso è avvenuto o meno per Covid-19. Con buona pace di chi dice che si tratta di decessi scritti sulla carta, decessi per Covid scritti sulla carta, così con la penna e con un'azione di fantasia per chissà quali motivi, e con buona pace anche della teoria della dittatura sanitaria da appoggiare a tutti i costi, facendo un misciotto tra organizzazioni sanitarie, ospedali, Istituto Superiore di Sanità, Ministero della Sanità, Governo del Paese, partiti politici, tutti insieme appassionatamente per tramare contro questi soggetti pieni di fantasia per creare spiritose invenzioni. Post di Facebook utilizza in maniera quantomeno discutibile uno studio di un ente americano, il CDC, l'acronimo tradotto significa Centro per il Controllo e Contrasto delle Malattie Infettive, e viene utilizzato, dicevo, questa ricerca viene utilizzata per dimostrare come, anzi, dimostrazione che le mascherine non servirebbero a nulla, ovvero non servirebbero a contrastare la diffusione del coronavirus, della malattia Covid-19. Peccato che questo studio americano non dica questo. Dice una cosa abbastanza diversa. Dice non ci sono sufficienti prove che, ma da qui a dire che è dimostrata la inefficacia è un'altra cosa. Però tutto fa brodo quando si vuol dire che è tutto sbagliato, no? Riguardo le mascherine, ci si mette d'impegno anche il sito complottista BioBlue che fa la seguente operazione. A seguito del centro europeo questa volta per la prevenzione e il controllo delle malattie, che ha emesso un report in cui contestualizza l'uso delle mascherine e in pratica consiglia, rinnova, diciamo, il concetto che l'uso delle mascherine da solo non basta, nel senso che, contestualizzando, viene ribadita la necessità di tutte le misure di contenimento dell'infezione, che sono quelle famosissime ormai, che sono lavarsi le mani, rispettare le distanze e l'uso della mascherina. Il concetto è la mascherina da sola non basta. E cosa che su BioBlu diventa lo studio europeo che mette in dubbio l'efficacia delle mascherine. A forza di semplificare si finisce per disinformare, eh? E ora un bel caso di becero allarmismo. Vittime le donne. Perché? Perché su Facebook, Twitter e altri social sta circolando il seguente messaggio. Le donne vaccinate da Covid, ovvero contro il Covid, stanno mostrando effetti collaterali tipici del cancro al seno. Terrore. Ovvero, a cosa si riferisce? Si riferisce ad una ricerca del Intermountain Healthcare. Si tratta di una rivista scientifica che riporta questo concetto. Dopo ogni vaccinazione, è normale che i linfonodi si gonfino e quello che è importante nel caso di pazienti donne è, dato che questo tipo di situazione dei linfonodi avviene in molte situazioni patologiche, dalle più semplici alle più pericolose, come il cancro al seno. A quel punto va fatta una diagnosi differenziale con un altro test. Questo è quello che dice la rivista. Viene utilizzato questo articolo per produrre un vero e proprio articolo allarmistico, cioè viene appunto definito che suggerito, anzi, che in qualche modo il vaccino contro il Covid potrebbe indurre il cancro al seno. E ce ne corre, come abbiamo visto. Se si riesce a distinguere una cosa totalmente non specifica come l'ingrossamento dei linfonodi, e ricordiamoci che i linfonodi sono quegli organi che producono le nostre cellule che costituiscono poi i soldati del nostro sistema immunitario. Quindi è chiaro che qualsiasi tipo di aggressione fa attivare e a volte anche ingrossare i linfonodi, che non è una manifestazione patologica di per sé, ma è il segno che il corpo sta reagendo a un'aggressione. E ricordiamo che il meccanismo d'azione tipico di tutti i vaccini è simulare un'aggressione con un agente patogeno attenuato o un equivalente. altro ennesimo invito all'autoterapia contro il Covid-19 si sta circolando in rete un po' dappertutto ed è stavolta, dico stavolta perché ce ne sono stati diversi altri. Vi ricordate la famosa idrossiclorochina, sponsorizzata persino da Donald Trump? Ecco, allora adesso c'è la ivermectina. Questa molecola è un farmaco che viene utilizzato per le parassitosi del corpo umano, parassitosi esterne, pidocchi e scabbia, tanto per spiegarsi meglio. C'è uno stato in India dove questo viene utilizzato. Non ci sono dati riguardo all'impatto sul SARS-CoV-2, sul virus. Non essendoci dati, non ha senso, fino a ovviamente prova contraria, di cui saremmo anche felici, che questo abbia una qualche efficacia sul Covid-19. Ricordiamo che esiste anche una quota, per fortuna di maggioranza, di soggetti che sviluppano sintomi ma poi li rimettono spontaneamente. Prima di lanciarsi in una autoterapia e di gridare soprattutto sui media al rimedio miracoloso, calma. Calma, perché di illusioni, diciamo che le illusioni non fanno molto bene a nessuno. L'ultima bufala da cui vogliamo mettervi in guardia è quella di un testo che circola sui vari social riguardante il rischio di reazioni allergiche, anche questo è un bel po' terroristico, di reazioni allergiche, dicevo, da vaccino. Dunque, si dice che gli esperti, vado al pezzo più pregnante, gli esperti raccomandano non solo che il vaccino debba essere somministrato in ambienti che dispongono di scorte, compreso ossigeno e adrenalina, proprio per gestire le reazioni anafilattiche, cioè allergiche, ma anche defibrillatore per una sorta di rianimazione immediata a seguito dell'inoculazione di queste oscure sostanze capaci di manipolare il DNA, creando in futuro qualsiasi tipo di reazione avversa o patologia potenzialmente mortale. Allora, ci sono un bel po' di inesattezze e di errori. Innanzitutto cominciamo col dire che non ci sono oscure sostanze capaci di manipolare il DNA, ma c'è dentro l'RNA messaggero, che non è in grado di manipolare il DNA umano. Poi c'è, per quanto riguarda la questione delle reazioni allergiche, c'è da dire una cosa fondamentale. Qualsiasi cosa si introduca nel corpo umano è potenzialmente allergenica. Qualsiasi, ma compreso anche sì, compreso tutto. Quindi non ha alcun senso fare terrorismo specifico riguardante i vaccini, in particolare questi vaccini a mRNA. Fra l'altro, il meccanismo di replicazione sfruttato, naturalmente presente nel corpo umano, è sfruttato dal RNA messaggero o mRNA, è la stessa cosa, non ha niente a che fare con il processo di reazione allergica. Tutto può essere allergenico, quindi, cioè generare manifestazioni allergiche, sia anche i componenti di un vaccino, e per questo è necessario fare la somministrazione di questi vaccini in un ambiente protetto, come si dice in gergo medico, ossia attrezzato per gestire qualsiasi tipo di emergenza. Da qui a dire che c'è uno specifico rischio allergenico da parte dei vaccini contro il Covid, lasciamo perdere perché qui si parla di terrorismo puro e semplice. Ecco, questa era l'ultima. Adesso vi lascio al resto dei nostri programmi e vi rimando alla prossima puntata. Ciao ciao!
Messico e bufale, ovvero informazione, disinformazione, verità, manipolazioni e potere ai raggi X.